Gentili ragazzi, quest'oggi parliamo della parte finale della coscienza di Zeno di Italo Svevo. Il romanzo, che vi ricordo, è stato pubblicato nel 1923, è un romanzo basato molto sui problemi psicanalitici, oltre che psicologici, del suo protagonista, Zeno Cosini. Di Zeno Cosini sappiamo già che aveva un rapporto molto tormentato con il padre, la madre era morta quando lui era abbastanza giovane e Zeno sostanzialmente quando vede morire il padre non si sa spiegare se quest'uomo colpito da un ictus si è rialzato improvvisamente dal letto, cade perché ormai è privo di vita e poggia su di lui la sua mano. È una carezza o è uno schiaffo? Nel tentativo di darsi un secondo padre fuori dalla sua famiglia, il nostro Zeno inizia a frequentare il salotto di Casa Malfenti. Casa Malfenti è una delle case più ricche della città, si parla di persone molto benestanti. L'anziano Malfenti ha tre figlie. La prima si chiama Ada e chiaramente attrae per la sua bellezza l'interesse di Zeno. Ma come è logico che sia, Zeno non sarà minimamente calcolato da lei, la quale si innamorerà di Guido Speyer, che sostanzialmente è l'antagonista per tutto lo svolgimento del testo di Zeno Cosini, e i due convoleranno a nozze. Il matrimonio tra Ada e Guido Speyer non sarà un matrimonio felice. Ada è poco adatta a fare la donna di casa e Guido invece è un viveur, è una persona che si basa assolutamente e soltanto sulle apparenze. A tutti fa credere di essere un grande uomo d'affari, a tutti fa credere di essere una persona molto spigliata, molto aperta, alla fine della fiera invece è soltanto un mentitore seriale, una persona che architetta il mondo in funzione dei suoi difetti e fa di tutto per coprirli alle persone che gli stanno di fianco. Per assurdo, Zeno, che si accontenta dell'ultima, la più brutta, delle sorelle Malfenti, che si chiama Augusta, avrà invece un matrimonio felice. Tutto sommato, Augusta sarà per lui la madre che aveva perso, la persona che gli darà una grande attenzione e anche molta sicurezza. Ciò nonostante, sia l'uno sia l'altro, cioè sia Zeno sia Guido, durante il romanzo avranno diverse scappatelle amorose. Guido soprattutto. Guido è una persona che è incapace di fondarsi sull'amore nei confronti di una sola persona e quindi cerca una serie di scappatelle, le ottiene. È un bell'uomo, è un uomo con denaro apparentemente, un uomo molto interessante, intelligente, per cui non ha problemi a intrattenere queste relazioni amorose extramatrimoniali. Zeno a sua volta, visto che tutti hanno un amante, se ne farà anche una lui. Il problema è che però non è molto convinto di questa Carla, così si chiama la ragazza, è una musicista e in buona sostanza dopo un po' di tempo i due cesseranno di vedersi, chiaramente la decisione la prenderà lei. Ebbene, Guido, essendo abituato da molto tempo a fingere di essere una persona che realmente non è, chiaramente utilizza per coprire tutti i suoi problemi quella che fa parte della mentalità italiana più autentica, ovvero utilizza la struttura del melodramma. Che cosa fa quando la moglie scopre una delle sue tante scappatelle? Beh, sicuramente si mette a piangere, a urlare, a dire che è stato soltanto un errore passeggero, che non voleva fare così, che non lo rifarà mai più. E per dimostrare la sua ottima disposizione d'animo, è stato soltanto un momento così inconsapevole, evanescente di passione, minaccia ogni volta la moglie Ada di suicidarsi. E ogni volta Ada, per paura che lui si suicidi, lo perdona. Dopo il perdono, Guido riprende a fare esattamente quello che aveva fatto fino a quel momento, cioè il bon viveur, la persona che sa vivere bene in società, la persona che appare bene, ma la persona che non ha alcun tipo di contenuto interiore, la persona che non sa fare altro che pavoneggiarsi e quindi passa da una relazione all'altra. L'ultima di queste, quando ormai il suo vizio per il gioco gli ha fatto anche perdere moltissimi capitali di famiglia che aveva impegnato nella società con Ada e le sorelle Malfenti, si trova messo veramente spalle al muro. Ancora una volta lui giura e spergiura che questa scappatella femminile, sarà l'ultima, non ce ne sarà un'altra. Ma per intanto, per convincere ancora in maniera più chiara la moglie che lui non farà mai, mai, mai più una cosa del genere, e beh, ha assunto un bel po' di Veronal. Il Veronal è una sorta di Xanax, ovvero un antidepressivo abbastanza forte che chiaramente, se assunto in grandi quantità, poteva addormentare e spingere alla morte per bradicardia, cioè per cessazione del battito cardiaco, la persona che l'aveva assunta. Ora, bisogna capire una cosa, Guido ha detto per troppo tempo, per troppe volte, che non avrebbe più fatto quello che ha puntualmente ripreso a fare, non appena perdonato. Sua moglie Ada non gli crede più. Però, nonostante tutto, si fa impietosire e chiede a una sua domestica di recarsi dal medico. Il problema è che quando la domestica esce di casa, la sorprende un temporale che la rallenta, la fa arrivare all'interno dello studio del medico di famiglia dei malfenti e il medico non è a studio, è fuori. E quindi la domestica si mette a parlare con una sua pari grado e quindi il tempo passa, il tempo passa. Quando il medico riceve la comunicazione, si reca a casa di Guido e lo trova morto. Morto perché nessuno è giunto a tempo a salvarlo, ma Guido non voleva suicidarsi, non voleva farla finita, voleva semplicemente impietosire per l'ultima volta la moglie. A questo punto, con la morte di Guido, una morte che obiettivamente vorrebbe essere tragica, ma è soltanto melodrammatica, quindi se vogliamo grottesca, se vogliamo comica, il romanzo prende uno scambio e il protagonista, Zeno, non ha più nessun antagonista. A questo punto Zeno, che da sempre, non ha mai celato a nessuno di amare molto poco il cognato Guido, si ritrova da solo a dover vedere che cosa ha combinato il cognato defunto. Prende in mano le carte lasciate da colui che è morto, da Guido, e si rende conto che la ditta di famiglia è stata pesantemente danneggiata dal comportamento scriteriato di Guido. Che cosa fare? A questo punto il problema ce l'ha tutto addosso il nostro Zeno. E leggo a pagina 491, così si iniziarono per me le 50 ore di massimo lavoro cui abbia atteso in tutta la mia vita. Da prima e fino a sera restai a misurare a grandi passi su e giù l'ufficio in attesa di sentire se i miei ordini fossero stati eseguiti. Io temevo che alla borsa si fosse risaputo del suicidio di Guido e che il suo nome non venisse più ritenuto buono per impegni ulteriori. Invece, per vari giorni non si attribuì quella morte al suicidio. Poi, quando il Nilini è stato praticamente il principale agente di borsa, compagno, erano stati compagni di liceo con Zeno e suo collaboratore, colui il quale gli ha insegnato a speculare in borsa. Quindi, quando il Nilini finalmente poté avvisarmi che tutti i miei ordini erano stati eseguiti, incominciò per me una vera agitazione, aumentata dal fatto che al momento di ricevere gli stabiliti fui informato che su tutti io perdevo già qualche frazione abbastanza importante. Ricordo quell'agitazione come un vero e proprio lavoro. Fin qui mi accompagnava il sogno di bontà che avevo fatto lungo tempo prima accanto a lui. Soffersi tanto di quell'agitazione che non giocai mai più in borsa per conto mio. Ecco, il nostro Zeno qui finge di essere buono, di fare una cosa buona perché gliel'aveva chiesta il cognato. Qui invece fa una cosa unicamente per se stesso. E chiaramente, però, questo tipo di gioco in borsa che inizia male ma poi proseguirà decisamente bene per il nostro Zeno, lo porta a impiegare un bel po' di tempo. E a questo punto, tutte e due, sia Zeno sia il suo collaboratore Nilini, perdono la cognizione di quello che devono fare. Alle 3 si rendono conto che quello era il giorno in cui si sarebbe celebrato al cimitero ebraico di Trieste il funerale di Guido Speyer. Partimmo dall'ufficio alle 3 e corremmo perché allora ricordammo che il funerale doveva avere luogo alle 2 e tre quarti. Che cosa succede? Che i due saltano su una vettura di piazza, oggi diremmo un taxi, e si recano verso il cimitero dove stava venendo sepolto il cognato di Zeno, Guido. Eravamo tanto lontani dal pensiero al povero defunto che ci lagnavamo dell'andatura lenta della vettura. Questo per dire che durante il viaggio Zeno fa chiaramente intendere a chi è di fianco a lui che che del funerale non gli interessa veramente niente. I due parlano ancora un po' di tempo, però quando si arrivò al posto dove di solito le vetture si fermavano, il Nilini sporse la testa dalla finestra e diede un grido di sorpresa. La vettura continuava a procedere dietro il funerale che si avviava al cimitero greco. Ma il signor Guido era greco? Domandò sorpreso. Infatti il funerale passava oltre il cimitero cattolico e si avviava a qualche altro cimitero, giudaico, greco, protestante o serbo. Boh, può essere che sia stato protestante, dissi io dapprima, ma subito mi ricordai di aver assistito al suo matrimonio all'interno della Chiesa Cattolica. Deve essere un errore, esclamai pensando, dapprima che volessero seppellirlo fuori posto. Il Nilini improvvisamente scoppiò a ridere, di un riso irrefrenabile, che lo gettò privo di forze in fondo alla vettura, con la sua boccaccia spalancata nella piccola faccia. Ma ci siamo sbagliati! Ci siamo sbagliati! Esclamò. Quando arrivò a frenare lo scoppio della sua ilarità, mi colmò di rimproveri. Era il funerale di un altro. Irritato, io non avevo riso con lui e ora mi era difficile sopportare i suoi rimproveri. Perché non aveva guardato meglio anche lui? Frenai il mio malumore solo perché mi premeva più la borsa che il funerale. Scendemmo dalla vettura per orientarci meglio e ci avviammo verso l'entrata del cimitero cattolico. La vettura ci seguì. E mi accorsi che i superstiti dell'altro defunto ci guardavano sorpresi, non sapendo spiegarsi perché, dopo aver onorato fino a quell'estremo limite quel poverino, lo abbandonassimo sul più bello. Il Nilini spazientito mi precedeva, domandò al portiere dopo una breve esitazione: il funerale del signor Guido Speyer è già arrivato? Il portiere non sembrò sorpreso dalla domanda, che a me però parve comica. Rispose che non lo sapeva, sapeva solo dire che nel recinto erano entrati nell'ultima mezz'ora due funerali. Perplessi ci consultammo. Evidentemente non si poteva sapere se il funerale si trovasse già dentro o fuori. Allora decisi per conto mio. A me non era permesso di intervenire alla funzione, forse già cominciata e turbarla. Dunque non sarei entrato in cimitero. Ecco, sono arrivato a pagina 493 con questa lettura perché qui viene fuori che il nostro Zeno, capendo di avere sbagliato funerale, e perché ha sbagliato funerale? Perché era distratto? No, assolutamente no. Qui Freud ci parla di uno dei problemi tipici delle persone che hanno, diciamo così, patologie di natura psicologica, psichiatrica o psicanalitica. L'atto mancato. Che cosa è l'atto mancato? All'interno delle nostre convulse giornate, noi dobbiamo fare tantissime cose. Alcune le vogliamo fare, le sappiamo fare e le facciamo il prima possibile. Altre ci pesano, magari sono difficili, magari ci tolgono il coraggio, magari non siamo così sicuri e le rinviamo, le rinviamo, le rinviamo fino a quando purtroppo dobbiamo farle, ma questo con il mal di stomaco. L'atto mancato è qualcosa che si annida nell'inconscio e che salta fuori sotto forma di dovevo farlo, ma siccome nella mia interiorità non sentivo minimamente il bisogno di fare quella cosa, beh, ho fatto finta di dimenticarmela, ma posso dare la colpa a un evento esterno. In questo caso, qual è l'evento esterno? Zeno può dare la colpa al fatto che è stato in ufficio per cercare di sanare le perdite procurate da Guido. E quindi questa sarà la sua difesa, quando chiaramente verrà aggredito dalla moglie di Guido per essersi dimenticato di partecipare al funerale del marito. Lei gli dirà che non ha mai amato Guido, ed è vero. Lei lo accuserà di essere stato sempre distante da lui, di averlo patito, ed è vero. E tutte queste accuse gli faranno venire un male all'anca, al fianco, che chiaramente è psicosomatico. Ogni volta che qualcuno dice la verità a Zeno Cosini, Zeno Cosini risponde con un dolore psicosomatico, che gli fa notare che quella sarebbe stata la realtà da vivere. Lui invece ha cercato di dimenticarsela. E quest'atto mancato, un funerale mancato, non è sicuramente un gesto di scortesia o di scarso amore. Corrisponde esattamente al pensiero del nostro Zeno. Zeno non voleva andare al funerale di una persona che in vita non aveva mai amato, cioè Guido Speyer. Usando la scusa della borsa e mettendo a posto le finanze di famiglia, avrà la possibilità di farsi perdonare anche dalla moglie di Guido, cioè da Ada. Fermiamoci qui per quest'oggi. Speriamo che il passo che voi trovate sull'antologia della classe quinto, compreso tra le pagine 491 e 493, sia adesso più chiaro e vi auguro buon pomeriggio.